Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Una seconda minore proveniente dalla Striscia di Gaza è arrivata in Ticino per essere curata. Non vengono forniti dettagli, ma intanto si apprende che la quindicenne, giunta fino a ottobre, sta molto meglio. La politica alle prese con il finanziamento delle spese militari. Secondo indiscrezioni, il governo starebbe valutando un aumento dell'IVA, ma la strada è in salita. Una falla nella sicurezza informatica costringe Airbus a richiamare i suoi aerei più venduti, previsti forti disagi negli aeroporti. In Germania, oggi e domani, il congresso di fondazione della nuova organizzazione giovanile dell'Alternative für Deutschland, previste numerose contromanifestazioni e anche imponenti misure di sicurezza. Nello sport, l'attaccante svedese Emanuelsson racconta le sue impressioni dopo la vittoria del derby di hockey con Lugano ieri sera. Iniziamo dunque dalla Svizzera italiana, perché ieri sera è arrivata all'ospedale San Giovanni di Bellinzona la seconda bambina ferita da Gaza, attesa in Ticino per essere curata. Fa parte di un gruppo di 13 minorenni accolti dalla Svizzera e affidati a diversi cantoni. Già a fine ottobre una prima ragazza di 15 anni era stata trasportata in Ticino con sua mamma e i suoi fratelli dalla Striscia di Gaza. Gian Robbiani ha parlato con uno dei medici che si occupano di loro. È Giacomo Simonetti ed è direttore dell'Istituto Pediatrico dell'ente ospedaliero cantonale.
Dottor Simonetti, a fine ottobre l'avevamo intervistata perché era arrivata una prima giovane da Gaza ferita per essere curata, ecco, senza entrare nei dettagli, c'è chiaramente una privacy, però le chiediamo se può dirci come sta, se è ancora in ospedale e quali sono le sue prospettive, ecco.
Allora, la ragazza è stata dimessa dall'ospedale. Ritengo possibile che adesso comincia la fase dell'integrazione nella nostra società e così via.
Ieri sera è arrivata un'altra bambina da Gaza ferita in ospedale. Cosa può dirci? Quali sono un po' le prospettive?
Sì, è una bambina sotto i 16 anni, quindi una paziente pediatrica. È arrivata ieri sera dopo un lungo viaggio di passaggio verso la Giordania, poi un volo che è arrivato a Zurigo e poi un viaggio in ambulanza, quindi è stato un viaggio estenuante. Le problematiche mediche sono strettamente legate al conflitto in atto a Gaza, come era il caso per la prima paziente.
L'altra volta si parlava di ferite fisiche, ma si parlava anche di ferite psichiche. Se non sbaglio, si parlava di una sindrome da stress post-traumatico. Ecco, le chiedo cosa può dirci in questo senso e cosa si può fare per aiutarla.
Sì, è chiaro che non è unicamente una situazione in cui basta avere a disposizione il chirurgo, ma è proprio un lavoro multidisciplinare. Questo aspetto è molto evidente. Non è solo un aspetto di barriera linguistica, ma è anche un aspetto culturale che evidentemente bisogna rispettare e bisogna conoscere. Quindi, con i traduttori che spesso hanno le stesse origini, la cosa ci viene un poco facilitata. Non bisogna aver fretta nel volere fare le cose, quindi è proprio un processo che si impara ogni giorno.
Il direttore dell'Istituto Pediatrico dell'Ente Ospedaliero Cantonale Ticinese, Giacomo Simonetti. In tutto, lo ricordo, sono 8 i cantoni che hanno accolto ieri 13 minori provenienti da Gaza per curarli e che si aggiungono ai 7 già arrivati in Svizzera ad ottobre. Oltre al Ticino, come abbiamo appena sentito, ieri anche i Grigioni hanno accolto un minore che necessita di cure insieme ai 3 familiari. Sotto l'albero di Natale gli svizzeri potrebbero trovare un regalo, probabilmente non molto gradito, del Consiglio federale, un aumento di 0,5 punto percentuale dell'IVA. Centinaia di milioni di franchi che dovrebbero andare, stando ad alcune speculazioni di stampa, a finanziare le spese dell'esercito. L'idea però non fa l'unanimità nemmeno in campo borghese, più propenso a maggiori investimenti militari. Roberto Scolla.
Di un possibile aumento dell'IVA per finanziare le spese dell'esercito si era già parlato l'anno scorso, ma accoppiandolo al finanziamento della VS. Ora invece sembra che il Consiglio federale voglia procedere più velocemente per finanziare l'acquisto di sistemi di difesa militare. E questo dopo che il governo, in settimana, ha tenuto una seduta di clausura proprio per discutere della politica di sicurezza e dei relativi scenari, da una guerra ibrida alle minacce provenienti da est, passando dai droni che sempre più sovente paralizzano gli aeroporti. Per far fronte a questi rischi, più o meno presunti e probabili, servono soldi, possibilmente in maniera veloce e stabile, e senza compromettere il freno all'indebitamento. La via a cui il Dipartimento della Difesa di Martin Pfister e il governo tutto stanno pensando sarebbe appunto l'aumento di mezzo punto percentuale dell'IVA, che farebbe entrare nelle casse pubbliche altri circa 1.750 milioni di franchi all'anno. Per ottenere quei soldi però ci vorrà il consenso del Parlamento e quello dei cittadini, che dovranno approvare una modifica della Costituzione. L'eventuale entrata in vigore della nuova aliquota potrebbe però avvenire al più presto nel 2028. Prima di arrivare lì, e per superare il guado, a Berna si starebbe spulciando il bilancio della Confederazione per raccimolare, tagliuzzando qua e là, tra gli 84 miliardi di spesa, circa un miliardo all'anno. Questi sarebbero i progetti del Consiglio federale, che però non sembrano destinati ad avere vita facile in Parlamento. Infatti, se a sinistra lo scetticismo sembra farla da padrone, anche in ambienti borghesi, liberali e democentristi in primis, si fanno sentire più o meno esplicitamente critiche e opposizioni. Tanto più con l'approssimarsi della scadenza elettorale del rinnovo delle Camere federali nel 2027 e alla luce di alcuni sondaggi che evidenziano come vi sia una maggioranza del popolo contraria a dare più soldi all'esercito.
Oltre 6.000 aerei inchiodati a terra. Il modello A320 di Airbus, che è il più venduto al mondo, ha registrato un'anomalia potenzialmente pericolosa. E così il costruttore, con sede in Francia, ha dovuto chiedere ai suoi clienti di bloccarne temporaneamente i voli. Sentiamo le spiegazioni da Parigi di Annalisa Cappellini.
È caos nei cieli europei. Oltre 6.000 Airbus A320 sono fermi a terra per una durata indeterminata. La causa è un software di controllo difettoso, troppo vulnerabile alle radiazioni solari. Una fragilità scoperta dopo un incidente verificatosi nel mese di ottobre su un volo tra il Messico e gli Stati Uniti. L'aereo è stato costretto ad effettuare un atterraggio d'emergenza. Secondo le analisi, le radiazioni solari avrebbero potuto corrompere i dati essenziali per il funzionamento dei controlli di volo. I 6.000 aerei bloccati a terra ora devono sbarazzarsi del software incriminato. Per la maggior parte dei velivoli l'aggiornamento durerà solo qualche ora, ma per circa un migliaio di aeromobili sarà necessario sostituire tutto l'hardware del computer, un'operazione che potrebbe durare settimane. La decisione di Airbus sta creando scompiglio in tutti gli aeroporti del mondo. Moltissime compagnie sono state costrette ad adattare il loro programma e a cancellare tutti i voli che avrebbero dovuto essere effettuati con i velivoli Airbus A320 messi in causa. La compagnia aerea Swiss vola attualmente secondo i normali orari, ma non può escludere modifiche al programma di volo nei prossimi giorni.
Questa mattina, al terzo giorno del suo viaggio apostolico in Turchia, Papa Leone XIV ha visitato la Moschea Blu di Istanbul in silenzio e accompagnato da dignitari musulmani. Quella al celebre monumento ottomano, di cui si è fatto raccontare la storia, è la sua prima visita da pontefice in un luogo di culto islamico. Altri papi lo hanno visitato prima di lui, ma Leone ha fatto una scelta diversa rispetto ai predecessori: spirito di accoglimento sì, ma nessuna preghiera. È una stretta sull'immigrazione senza precedenti, quella promossa da Donald Trump in una escalation di rabbia espressa sia online che negli incontri con la stampa, che hanno costellato il lungo weekend della festa del ringraziamento del presidente degli Stati Uniti. Una rabbia che segue l'attentato in cui mercoledì scorso Rahmanullah Lakhanwal, cittadino dell'Afghanistan che aveva ottenuto la residenza permanente negli Stati Uniti lo scorso aprile, ha tentato alla vita di due membri della Guardia Nazionale a Washington DC, uccidendone una, Sarah Beckstrom. Dagli Stati Uniti sentiamo Cristiano Valli.
For the most part we don't want them. They come in illegally. They have a lot of problems. Their country has forced them in because their country is smart. They don't want them.
Let's give them to the Americans to take care of. They come out of jails in many cases.
Non li vogliamo, arrivano illegalmente da paesi che non li vuole, sono malati, sono criminali. Pensate alla Somalia, perché accettiamo persone da quel paese? Vengono qui e poi mandano soldi nel loro paese perché non è un paese, è devastato, è criminale, è una disgrazia. Non entra più nessuno dalla Somalia, manderemo via molti di quelli che sono già qui.
It's devastated, it's crime-ridden, it's a mess, it's a disgrace. Tremendous. We're not taking their people anymore. We're not taking their people, and we're getting a lot of their people out.
Così Donald Trump ieri durante l'ennesimo incontro con la stampa in 48 ore. Toni inediti persino per lui nell'annunciare provvedimenti senza precedenti in tema di immigrazione. Riesaminare i permessi di residenza permanente delle persone provenienti da 19 paesi che senza nominarli ha definito di interesse. Pausa permanente dell'immigrazione da nazioni per cui ha rispolverato l'etichetta di terzo mondo. Si valuterà l'espulsione dei familiari degli stranieri che si siano macchiati di un crimine. Con l'obiettivo, ha continuato, di ridurre il più possibile sia l'immigrazione che la presenza negli Stati Uniti di chiunque non ne condivida gli ideali. Non è chiaro in che termine ed in che tempi tutto questo dovrebbe avvenire. La Casa Bianca non ha risposto a chi ha chiesto cosa si intende per terzo mondo. Non è dato sapere se la pausa degli accessi prevederà anche un blocco dei viaggi dai paesi interessati. Gran parte dei provvedimenti annunciati vanno inoltre contro la Costituzione, come la revoca delle green card basandosi su motivi religiosi, politici o di provenienza, o l'espulsione dei familiari di chi ha commesso un reato. Ma quale che sia la realtà che seguirà le parole del presidente, quella annunciata non è solo una stretta sull'immigrazione. È l'eradicazione di una dottrina che per 2 secoli e mezzo ha connotato la diversità degli Stati Uniti in Occidente.
Sotto ingenti misure di sicurezza a Gießen in Germania occidentale si svolge oggi e domani il congresso di fondazione della nuova organizzazione giovanile del partito di estrema destra AfD, Alternative für Deutschland. Al congresso sono attesi 2.000 partecipanti tra delegati e simpatizzanti, mentre alle numerose contromanifestazioni sono previste fino a 50.000 persone in servizio. Di Walter Raue.
Il congresso costitutivo a Gießen è solo più una formalità. La nuova organizzazione giovanile del partito di estrema destra, Alternative für Deutschland, ha già un nome, ovvero Generation Deutschland, Generazione Germania. Un presidente designato, il 28enne Jean-Pascal Hohm, e anche uno statuto. A differenza dell'organizzazione precedente, sciolta lo scorso mese di marzo dopo che la Corte Costituzionale l'aveva classificata come estremista, la nuova formazione è strettamente inglobata nel partito, cosa che facilita un suo controllo diretto da parte dei vertici dell'AfD, che questa volta sono intenzionati a prevenirne eventuali deviazioni estremiste e sovversive. Secondo molti osservatori politici, tuttavia, la nuova organizzazione giovanile del partito è molto simile a quella precedente. Secondo un'inchiesta svolta dalle emittenti televisive tedesche WDR, NDR e dal quotidiano Süddeutsche Zeitung, fra i 2.000 delegati presenti oggi al congresso costitutivo figurano molti noti esponenti della destra più radicale, come ad esempio il presidente del movimento Secession, Götz Kubitschek, che non esclude l'uso della forza come strumento politico e che più volte ha relativizzato i crimini di guerra compiuti dal regime nazista, o l'influencerin Lucrezia, che sostiene che il compito primario delle donne sia quello di fare tanti bambini per la patria e che viene giudicata come estremista dai servizi segreti interni. Nella città tedesco-occidentale di Gießen sono accorsi oggi decine di migliaia di contromanifestanti per protestare contro il congresso dell'organizzazione giovanile dell'AfD.
Sale ancora il bilancio delle vittime nel sud-est asiatico, colpito per giorni da piogge torrenziali che hanno causato l'allagamento di città e frane. Fra Indonesia, Thailandia e Malaysia i morti sono oltre 350, nello Sri Lanka sono state accertate oltre 120 vittime, mentre altre 130 persone risultano ancora disperse. Gli sfollati sono decine di migliaia. Adesso torniamo in Svizzera per parlare di un tema in votazione questo weekend a Ginevra: rendere più accessibili le cure dentistiche per la classe medio-bassa. E questa è la proposta su cui si vota, come detto, da oggi e domani a Ginevra. Lucia Mottini.
introdurre la funzione di dentista cantonale per coordinare e promuovere la prevenzione e soprattutto offrire un contributo di 300 franchi per le cure dentarie a tutti coloro che ricevono i sussidi per l'assicurazione malattia ma non godono di altri aiuti sociali. Questo è il succo dell'iniziativa in votazione a Ginevra. Il 26% della popolazione ginevrina potrebbe beneficiare di questo chèque.
Tout le monde se dit mais finalement pourquoi c'est pas dans la LAMAL, ça fait partie de la santé.
Secondo la deputata socialista Sophie Desmoret, la cura dei denti fa parte della salute ed è una lacuna della LAMAL che viene colmata grazie all'iniziativa con un aiuto diretto alle persone.
C'est une faille et nous souhaitons la combler d'une façon efficace, rapide et qui touche directement les gens.
Nous estimons que finalement c'est quand même une mesure arrosoire.
Per il presidente del PLR ginevrino Pierre Nicolier si tratta invece di una misura innaffiatoio. Se tutti gli aventi diritto useranno il buono di 300 franchi, questo costerà allo Stato 45 milioni.
Ça va coûter 40-45 millions si tout le monde utilise son bon.
I contrari fanno inoltre notare che 300 franchi coprono al massimo due visite dall'igienista. Per i favorevoli invece instaurerebbero una buona abitudine di profilassi. L'iniziativa socialista è combattuta dalla maggioranza del Parlamento e dal governo perché è ritenuta inutilmente dispendiosa. La questione dell'accesso alle cure dentistiche torna regolarmente davanti agli elettori. Secondo l'OCSE, in Svizzera, il 26% della popolazione rinuncia ad andare dal dentista per una questione di costi.
Nelle trasmissioni di informazione vi parliamo regolarmente delle tensioni nei paesi dell'ex Jugoslavia, dei conflitti in Bosnia, in Kosovo o delle proteste di piazza in Serbia. Ma cosa sta succedendo nei Balcani allargando lo sguardo all'intera regione? E questo è il punto di partenza del nuovo episodio del nostro podcast di attualità Il Mondo Là Fuori, online da qualche ora con le spiegazioni del giornalista Giovanni Vale, ospite di Alan Crameri.
Quello che preoccupa e che può succedere sono gli incidenti isolati.
We are deeply concerned by recent incidents in Bosnia and Herzegovina and in Serbia. Individuals glorify atrocity crimes and convict.
Perché per causare incidenti, per far sentire male una certa comunità, bastano purtroppo poche persone. E queste poche persone si trovano sempre, soprattutto negli ambiti della criminalità, ma anche delle tifoserie di calcio, sempre molto marcate dal punto di vista nazionalistico. Quindi ecco, purtroppo questo può succedere e lo si è visto anche nelle ultime settimane, e non solo in Bosnia. Provocazioni, incidenti al limite magari della violenza.
Quindi vandalismi o cosa ci dobbiamo immaginare? Sbarramenti di strade, non lo so.
Sì, sbarramenti di strade, manifestazioni. Un paio di anni fa c'era stata una manifestazione, mi ricordo, a Prijedor, di un gruppo di nazionalisti serbi con appunto canti antimusulmani, bengala, striscioni, in una località, a Prijedor, dove i campi di prigionia hanno segnato pesantemente la comunità bosniaca, anche dal punto di vista numerico, che non è più tornata com'era, quant'era prima della guerra.
Instabilità nei Balcani, preoccupazioni e speranze, questo è il titolo di questo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, che trovate sulle solite piattaforme per podcast. Noi vi consigliamo quella della RSI, che si chiama Play RSI. Nella rubrica audio c'è un'icona apposita per trovare tutti i nostri podcast. Il radiogiornale è finito qua, buona giornata.